Parliamo di peso delle parole, di valore delle parole, e le parole hanno un peso è il titoletto che segue la premessa di un libro appena uscito di Federico Faloppa, che è un linguista che insegna a Reading, all'Università di Reading, Odio, manuale di resistenza alla violenza delle parole, pubblicato da UTET. Appunto, la premessa è seguita da questo piccolo breve titolo, le parole hanno un peso, e poi da un virgolettato di cui citerò comunque alcuni elementi perché credo che sia utile per un ragionamento. Il testo comincia con questo tipo di parole: grasso, puttana, nano, disadattato, frocio, criminale, negro, vecchia, terrone, raccomandato, pezzente, ritardato, troia, fallito, cornuto, handicappato, inferiore. E va avanti così perché si tratta di un monologo che il cantante Tiziano Ferro su Rai 1 nel novembre del 2019 ha fatto durante la trasmissione Che tempo che fa. Le parole hanno un peso, era appunto il titolo di questo monologo, e Faloppa nel suo libro ci mostra le parole pesanti, le parole dell'odio. Parte da lì, naturalmente, proprio in qualche modo esibendole, accentuando appunto la loro carica di violenza. Quando ha cominciato a lavorare a questo libro, che cos'è che la colpiva appunto dell'incattivirsi del discorso pubblico? Qual è stato il dettaglio che l'ha spinta poi a fare un'indagine?
Intanto appunto, come ha detto lei, il peso delle parole, cioè molte parole vengono dette, scritte, pronunciate, spesso con grande leggerezza, mentre invece per chi le ascolta hanno un grandissimo peso, hanno un peso per quanto riguarda l'identità individuale, hanno un peso per quanto riguarda anche il gruppo a cui la persona a cui vengono indirizzate appartiene, hanno un peso anche per l'immagine pubblica che questa persona ha, e quindi se la offendiamo, la aggrediamo verbalmente, evidentemente insomma ci saranno delle conseguenze. Questo mi ha colpito la grande quantità anche di parole pesanti che oggi circolano un po' dappertutto, non solo nei social media, ma anche nel discorso pubblico, nel discorso politico, e anche in ambiti, in contesti in cui non ci aspetteremmo di trovare queste parole così pesanti. Intendiamoci, parole pesanti le usiamo tutti i giorni, fanno parte del nostro repertorio linguistico e anche delle nostre competenze, ma bisognerebbe capire quando usarle e come usarle, essere consapevoli che fanno danni a un individuo, a un gruppo, a una società, e che in alcuni contesti sarebbe meglio usare parole non pesanti, ma trovare altri registri e un altro lessico.
Ovviamente lei tira in ballo l'espressione, la locuzione appunto pescata dalla lingua inglese, hate speech, il discorso dell'odio, e prova a definirlo naturalmente. La sensazione che si ha leggendola è che questo discorso, che sembra del tutto occasionale, appunto accidentale, in realtà possa poi a un certo punto strutturarsi, cristallizzarsi anche in forme abbastanza riconoscibili nel discorso pubblico, nella politica, appunto, e diventa in fondo uno strumento anche piuttosto consapevole di azione.
Sì, questo è indubbio, nel dibattito attuale lo notiamo. Hate speech o discorsi d'odio o linguaggio d'odio sono difficili da definire, appunto si tratta di definizioni che stiamo cercando di capire, di scrivere, di valutare. Certamente si tratta, e così dice la letteratura, di istigazione, promozione, incitamento all'odio verso una persona, verso un gruppo, alla diffamazione nei confronti di queste persone, o al fatto anche di sottoporre a soprusi, molesti, insulti, anche stereotipi negativi e stigmatizzazione le persone appunto a cui ci rivolgiamo, sulla base di alcuni elementi, per esempio il colore della pelle, la lingua, la religione, le convinzioni politiche, la nazionalità e la cosiddetta razza, tanto per citarne alcuni. Ecco, questo sicuramente è un discorso da fare con molta attenzione, la definizione è complessa, dobbiamo capire di quali espressioni stiamo parlando, dobbiamo capire quando appunto questo discorso diventa d'odio e quindi anche può toccare la giurisprudenza penale, se sfocia in minacce, in diffamazione, in calunnia, o quando invece si tratta di parole da contestualizzare. Certamente questo è un problema che pervade il discorso pubblico.
Non si tratta naturalmente solo di insulti, non si tratta di parolacce, come spesso si dice, anche un po' per attenuare la carica appunto dell'insulto. Si tratta di parole usate per ferire, e parole per ferire è il titolo appunto di un capitolo molto molto forte, molto interessante di questo libro, le hate words, per tornare a un'altra espressione in lingua inglese, che però chiarisce bene che si tratta di termini odiosi, usi che provocano dolore perché sono dispregiativi per natura. Per capire le parole che feriscono, per capire le hate words, bisogna mettersi, lei ci invita a fare questo, dalla parte delle vittime. Solo così forse si può capire il peso delle parole.
Io credo di sì, questo è un dibattito di lungo corso, negli Stati Uniti in particolare, ma adesso sta entrando anche in Italia e in altri paesi, perché credo che definire i linguaggi d'odio, i discorsi d'odio, senza considerare la portata, l'effetto che certe parole, e come ha detto giustamente lei, si tratta di lessico, ma non solo di lessico, ci sono anche delle forme più implicite, più subdole, più nascoste di insultare, denigrare l'altro, ecco, cercare di capire quanto queste formulazioni, queste espressioni possano avere effetto su chi le sente, su chi le subisce. Io, per esempio, come posso definire il linguaggio d'odio se appartengo a una categoria, diciamo così, privilegiata, o faccio il mestiere di insegnante all'università, ho questo ruolo, ho il colore della pelle bianca che nel nostro paese è, diciamo così, appartiene alla maggioranza delle persone. Ecco, se sono questo, se alcune delle caratteristiche che ho non sono al centro del discorso d'odio, come faccio io a capire e definire il discorso d'odio? Evidentemente devo capire quali sono le persone, i gruppi che vengono colpiti da queste espressioni, capire effettivamente che cosa significhi sentirsi rivolgere certe espressioni, per provare non soltanto a monitorare il discorso d'odio, a studiarlo, ma anche a prevenirlo, a contrastarlo, anche sul piano culturale della formazione, degli stereotipi, e poi per farsi tutti insieme comunità intorno a chi subisce.